Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Nuove colate detritiche nella Val de Bagne in Vallese, sfollate circa 30 persone, con la parte alta della valle che rimane isolata. Quasi 500 missili e droni russi lanciati nella notte sull'Ucraina in uno degli attacchi più intensi dall'inizio della guerra. Occorre accrescere del 400% la difesa aerea e missilistica dell'Alleanza, lo auspica il segretario generale della NATO, Rutte. Altra notte di proteste contro i raid anti-immigrati a Los Angeles, dove già attiva la Guardia Nazionale inviata da Trump. Nell'alta Val de Bagne, in Vallese, delle nuove importanti colate detritiche hanno bloccato ieri la strada che porta a Lourtier. Sono rimaste contenute nelle dighe, ma è stato necessario sfollare una trentina di residenti. Ci dice di più Paola Latorre.
L'operazione di evacuazione ha toccato gli abitanti di Epnay, un villaggio vicino a Lourtier, località che una settimana fa è rimasta tagliata fuori dal mondo dopo che il ponte provvisorio, costruito in seguito alle intemperie dello scorso settembre, è stato spazzato via da un'altra colata detritica. I residenti sfollati, una trentina, sono stati trasferiti a tempo indeterminato, ha spiegato il segretario aggiunto del comune. Anche due fattorie di Fregnolet sono state evacuate. Come detto, le intemperie sono iniziate la settimana scorsa e da allora le colate detritiche si susseguono, portando in valle pezzi di legno, terra e grossi massi. Tra una frana e l'altra, dei macchinisti lavorano, tra le altre cose, per costruire una diga in grado di sostenere la futura strada di emergenza e di cantiere. Ma i lavori sono stati interrotti più volte a causa della situazione instabile. Venerdì il cantone ha annunciato il rinvio di diverse settimane del ripristino del ponte di Fregnolet che porta a Lourtier e che dà accesso all'alta Val de Bagne, che adesso è accessibile solo grazie ad un sentiero e ad una strada di montagna percorribile unicamente in 4x4. Sono stati effettuati due rifornimenti con elicottero per portare viveri all'attività commerciale che opera a Lourtier, che conta quasi 400 abitanti. Altri potrebbero seguire in caso di aumento della domanda.
In Ucraina nuovo record di attacchi russi tramite droni la notte scorsa, una nottata di bombardamenti che ha di nuovo preso di mira anche la parte occidentale del paese, quella più distante dalla linea del fronte, ma comunque colpita da droni e missili dell'esercito russo. Il presidente ucraino Zelensky lancia un appello: nei prossimi giorni andate nei rifugi quando sentite gli allarmi aerei. Sentiamo l'aggiornamento della situazione con il nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
Non c'è tregua nei cieli ucraini. Anche ieri notte quasi 500 droni e decine di missili russi hanno colpito il paese a partire dalle 20 e fino alle 8 di questa mattina. L'attacco russo si è concentrato nella parte occidentale del paese, quella più lontana dal fronte. A essere colpita è stata in particolare la città di Rivne, dove una persona è rimasta ferita. Dopo gli attacchi ucraini alle basi russe di una settimana fa, nel paese ci si aspetta un'escalation di bombardamenti. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto ai suoi concittadini di seguire le indicazioni degli allarmi aerei, cercando rifugio e restando al sicuro fino a che non viene dichiarato il cessato pericolo. Nel frattempo Kiev risponde colpo su colpo agli attacchi russi. Ieri notte la base aerea di Savaslyka, a un centinaio di chilometri da Mosca, è stata colpita dai droni ucraini a lungo raggio, così come la fabbrica di componenti elettronici di Cheboksary. Sul fronte di terra la situazione resta complicata per gli ucraini, con le truppe russe che rivendicano di essere entrate per la prima volta nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, che non fa parte delle quattro annesse al territorio russo 2 anni fa. Gli ucraini smentiscono l'incursione, ma il presidente Zelensky ha comunque ribadito che la situazione al fronte resta complicata su tutta la linea di contatto. Se però gli alleati resteranno uniti dietro l'Ucraina, ha proseguito, la Russia non potrà vincere questa guerra.
Intanto in Ucraina, in zone che si trovano a ridosso della linea del fronte, si cerca comunque di rilanciare l'attività economica e ritrovare una sorta di normalità. Capita ad esempio nel distretto di Izium, devastato dagli attacchi russi nel 2022 e dalla controffensiva ucraina nello stesso anno. Al confine tra la regione di Kharkiv e quella di Lugansk, a soli 30 km dal fronte, l'ONG Volonterska di Kharkiv ha dato vita al progetto The Occupation Shop, una sorta di ancora di salvezza sicurezza per gli agricoltori di Studenok e delle comunità vicine. Un'iniziativa di solidarietà per riportare una sorta di indipendenza economica, un rilancio, insomma, delle attività produttive. Sentiamo il reportage del nostro collaboratore Cristiano Tinazzi.
Ну и что?
Дуся, тебе не стесняйся.
Начинающая будет модель.
Ci troviamo nel villaggio di Studenok, vicino a Izium, a soli 30 km dalla linea del fronte, al confine tra la regione di Kharkiv e quella di Donetsk. Quest'area è stata liberata dall'esercito ucraino nel settembre 2022, ma persistono ancora molte problematiche legate al conflitto e alla mancanza di prospettive economiche. Prima della guerra avevamo delle serre, racconta Maria, agricoltrice. Le coltivavamo da 18 anni. Tutta quest'area era coperta da serre di legno. Coltivavamo cetrioli, pomodori, peperoni, cavoli. Avevamo il nostro punto vendita a Izium, così ci guadagnavamo da vivere. Questa era la nostra vita. Poi sono arrivati i russi e siamo dovuti fuggire. Al nostro ritorno, quando questi territori sono stati liberati, abbiamo trovato tutto distrutto. La risposta arriva da un progetto tanto semplice quanto potente: dare ai residenti dei villaggi liberati la possibilità di ricostruire il proprio futuro vendendo i frutti della loro terra direttamente a Kharkiv, dove è stato da poco aperto il negozio della deoccupazione. Nel villaggio portiamo avanti diversi progetti, ci racconta Maryam Yol dell'associazione Volonterska. Da più di un anno collaboriamo con una ventina di agricoltori locali, acquistiamo per loro sementi, materiali e serre. Poi ritiriamo e vendiamo i loro prodotti, gestendo tutta la logistica. Lo facciamo perché, dopo l'occupazione, abbiamo fornito aiuti umanitari di base, come medicine, cibo e riparato case anche, ma ci siamo resi conto che serviva un sostegno più duraturo. Così, parlando con gli abitanti, abbiamo capito che la priorità era la mancanza di lavoro. Qui tanti campi sono ancora minati. Allora abbiamo visto il potenziale nei piccoli appezzamenti di terra vicino alle case e nella manualità delle persone. È nato così un progetto che permette loro di coltivare e a noi di vendere, garantendo un reddito e un beneficio per la loro salute mentale. Quando ci è stata data la possibilità di partecipare a questo progetto, per noi è stato come tornare alla vita. Mi piace fare quello che faccio, coltivare le piante, non lo trovo faticoso. Anzi, mi rende felice, mi regala un senso di pace. Ora finalmente io e mio marito possiamo rimanere qui, senza più dover vagare da un posto all'altro. E quest'anno ci hanno fornito altre due serre, un sostegno economico aggiuntivo. Siamo davanti a un edificio che ora funge da centro per la distribuzione di aiuti umanitari. Prima del conflitto era la casa della cultura del paese. E qui incontriamo la bibliotecaria, Olena. Che cosa leggono gli abitanti di Studenok? Beh, in questo momento soprattutto riscontriamo un grande interesse per i romanzi d'amore e anche per i gialli. Credo che le persone cerchino letture più leggere. Vogliono immergersi in una storia, lasciarsi trasportare e trovare un po' di evasione per allentare la tensione negativa che ci circonda. Molte persone sono state davvero felici di questo progetto. Sono contente di poter sostenere gli agricoltori, perché quando compri i nostri prodotti non compri solo verdure, compri speranza per persone che cercano di ricostruire la propria vita. Il mio unico vero desiderio è che la guerra finisca e basta.
Se gli scenari di guerra ucraini intanto hanno spinto il segretario generale della NATO Mark Rutte a chiedere oggi che l'Alleanza Atlantica aumenti considerevolmente le proprie capacità di difesa aerea e missilistica. La sua proposta è addirittura di un aumento del 400% allo scopo di mantenere un livello di deterrenza credibile, secondo lui, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia. Concluso il terzo giorno di scontri nel centro di Los Angeles, scoppiati a seguito dei raid lanciati dalle autorità federali contro gli immigrati irregolari, prevalentemente di origini ispaniche. Nel corso del fine settimana il presidente Donald Trump ha inviato soldati della Guardia Nazionale per contenere le manifestazioni, suscitando dure critiche da parte delle autorità locali e del governatore della California. Gli ultimi aggiornamenti dalla redazione con Camilla Camponovo.
Da decenni Los Angeles non viveva scontri così violenti tra manifestanti e forze dell'ordine. La tensione nel centro della città rimane altissima dopo 3 giorni di proteste, tanto che l'intera area centrale è stata dichiarata zona di divieto di manifestazioni e assembramenti. Gli scontri sono scoppiati venerdì mattina in seguito ai raid anti-immigrazione lanciati dagli agenti federali per arrestare gli immigrati irregolari. Finora sono stati arrestati 27 manifestanti e diversi agenti sono rimasti feriti. Nel corso del fine settimana la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e manganelli per disperdere la folla, con alcuni che hanno picchiato e spintonato i manifestanti durante gli arresti. I manifestanti hanno risposto con lanci di oggetti e in alcuni casi con atti di vandalismo come l'incendio di veicoli. Dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, le operazioni di controllo sull'immigrazione sono aumentate significativamente, con l'ordine agli agenti federali di arrestare fino a 3.000 persone al giorno. Solo venerdì scorso 44 immigrati sono stati arrestati in un cantiere del centro e altri 77 nel quartiere di Paramount, a est della città, quartiere a maggioranza ispanica. Lo scontro però non si limita al terreno, si estende anche al fronte politico tra il governo federale e le autorità locali. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha annunciato che lo Stato presenterà una causa contro l'amministrazione Trump per il dispiegamento di guardie nazionali nella regione, definendo l'azione come un allarmante abuso di potere. Di fatto un'ordinanza municipale della città di Los Angeles vieta alle forze dell'ordine di collaborare con le deportazioni. Newsom è stato duramente criticato dall'amministrazione Trump, che lo accusa di non essere in grado di svolgere il proprio lavoro e di gestire i disordini, mentre il presidente ha minacciato di arrestarlo. Finora sul terreno sono schierati 300 membri della Guardia Nazionale e l'annuncio di invio di altre truppe, tra cui 500 Marines già pronti a intervenire, non fa che aumentare la tensione sul terreno. È la prima volta da decenni che un presidente schiera la Guardia Nazionale senza la richiesta o il consenso dello Stato interessato, alimentando così un clima di forte conflitto istituzionale e sociale.
E ora andiamo in Francia, dove un recente rapporto segnala per la prima volta in maniera piuttosto completa in che modo la salute dei rider sia chiaramente colpita da condizioni di lavoro difficili. I fattorini che con le loro biciclette oppure con i loro motorini consegnano a domicilio pasti di tutti i tipi, diventati popolarissimi in tutte le città, devono però accettare condizioni che ne intaccano la salute. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Pedalano per le strade di Parigi, al freddo o sotto il sole cocente, nei giorni di pioggia e a ogni ora del giorno e della notte. Sono i numerosissimi rider che macinano chilometri su chilometri lungo i boulevard della capitale francese, consegnando pasti a domicilio ai 2 milioni di abitanti di Parigi. Un popolo di invisibili, spesso senza documenti, in situazioni sociali e economiche particolarmente precarie. Una condizione resa ancora più complessa dalle aziende di delivery parigine come Uber Eats e Deliveroo, che attraverso i loro algoritmi incitano i fattorini ad accettare tutte le missioni, consegnando i pasti il più velocemente possibile per aumentare produttività e fatturato. Una condizione che, secondo l'ANSES, l'organismo che si occupa della salute sul posto di lavoro in Francia, ha delle conseguenze dirette sulla salute dei rider. Questi lavoratori indipendenti accumulano sintomi sia a breve che a lungo termine, sintomi fisici legati alla pressione costante che subiscono e all'isolamento. Ma secondo l'ANSES il rischio maggiore per la salute dei rider viene proprio dal loro ufficio, ovvero la strada. I fattorini devono affrontare condizioni meteorologiche complesse, aria inquinata e rumori continui. Secondo il rapporto dell'Agenzia per la salute sul posto di lavoro francese, la politica di prevenzione che li riguarda non è adeguata e la protezione sociale per questi lavoratori è assolutamente insufficiente.
E con questo da parte mia è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto, buon pomeriggio.